Invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
No.
Ed eccoci in diretta per l'ultima spumeggiante puntata di questa stagione di Radio Contado. Dopo 50 sigle a ripetizione.
Due e mezza spaccate.
Spaccate, come avete sentito dalle campane.
E formazione spumeggiante.
Ciao a tutte.
Oh, perché abbiamo iniziato così puntuali oggi? Perché? Perché? Non abbiamo problemi tecnici? No, per la prima volta non abbiamo problemi tecnici.
E forse è festa.
Forse, tra l'altro, non abbiamo problemi tecnici. Forse perché è l'ultima puntata? Non lo so se neanche per quello. Forse perché abbiamo una compagna Notav dalla Val di Susa che aveva l'esigenza, insomma,
della
di
puntualità.
Puntualità. Più puntuali di così, magari la sorprendiamo e non risponderà nemmeno lei. Tanto siamo puntuali. Speriamo, speriamo. Perché vi volevamo aggiornare su quello che succederà questo fine settimana in Francia.
Ma è proprio questo.
Ed è già in diretta.
Pronto, ci senti?
Sì, li sento. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao, grazie infinite di esserti collegata qua con noi oggi. Abbiamo cercato di iniziare il più puntuali possibili grazie al tuo collegamento. E allora arriviamo subito al dunque, insomma. Volevamo chiederti, perché ci sono arrivate un po' di informazioni, la scorsa puntata abbiamo fatto un breve aggiornamento su quello che potenzialmente succederà questo sabato e domenica in Francia. Volevamo chiederti tutte le informazioni possibili, dove, come, appuntamenti, dove trovare informazioni, la scaletta e vabbè, il perché, che è abbastanza chiaro, però magari insomma se ce lo vuoi rinfrescare.
Va bene, ben volentieri. Allora, io partirei dai motivi di questa manifestazione. È una manifestazione internazionale e popolare, questi sono i due capisaldi che hanno portato diverse componenti sia dal lato francese che dal lato italiano a indire questa manifestazione, il risveglio delle montagne, Stop al TAV Torino-Lione. Quindi i comitati NOTAV locali, l'associazione VAM Vivre Agire en Maurienne, la Confederation Paysanne, che sono i contadini, il sindacato Sud Rail, che è un sindacato di ferrovieri, e il Soulèvement de la Terre e il movimento NOTAV. Il perché di questa mobilitazione sì, è abbastanza chiaro. Da un lato ciò che accade dal lato italiano e ciò che accade dal lato francese sono, diciamo, lo specchio delle stesse vicende vissute da una parte e dall'altra della montagna. Queste vicende sono sia di origine politica, economica, ma in questo caso soprattutto ambientale. quello che ha portato diciamo a una mobilitazione più popolare in Maurienne è stato proprio il fatto che le fonti di acqua dei paesi che si trovano in prossimità dei cantieri TAV un po' alla volta si stanno prosciugando. Alcune fontane di paesi non danno più acqua, non danno più l'acqua pubblica. L'acqua è un bene comune, è un bene che dobbiamo tutelare tutti quanti, viene drenata dalla montagna per permettere lo scavo delle discenderie in questo momento per il futuro tunnel di base secondo i loro piani, e questa carenza di acqua in periodi di siccità come stiamo vivendo di cambio climatico è balzata agli occhi delle popolazioni. Oltre a ciò, le montagne di Ismarino che sono state prodotte nell'ultimo anno e mezzo circa hanno fattivamente fatto vedere quello che accade all'interno alle viscere della montagna, quindi sia la quantità di materiale stoccato che il furto dell'acqua che subiscono queste popolazioni. Su questa spinta è quindi stato deciso di fare una manifestazione che potesse essere partecipata, attraversata da tutti e da tutte. L'idea è come programma di incontrarci venerdì sera in un campeggio del quale verrà data notizia sui canali dei movimenti e su un canale Telegram dedicato che si chiama Info TAV 17-18 giugno, scritto con la J lunga in francese, su cui potete trovare tutte le informazioni necessarie sia per raggiungere i luoghi, quindi anche un info line sulle strade da poter percorrere, che è l'organizzazione stessa della Tre Giorni. Quello che accadrà da venerdì in poi, lo dico chiaramente, è soggetto a cambiamenti anche repentini.
Chiaro.
Quindi l'invito è veramente quello di rimanere collegati il più possibile con i canali di informazione, siti di movimento e canali Telegram, sito di radio Notav, Notav Info, più o meno questo dal lato italiano. Sul lato francese potete guardare i siti del Gouvernement de la Terre o dei comitati locali che si chiamano CCLP Maurienne. A grandi linee, quindi, il programma prevede venerdì 16 di trovarsi al campeggio, dove ci sarà cibo per tutti quelli che potranno venire, la possibilità di mettere la tenda, e quindi sabato alle 10, sabato 17, alle 10 trovarci in un paesino che si chiama Le Bourget, che si trova appena sopra Modane, e qui formare un concentramento aspettando l'arrivo di tutti i manifestanti per poter partire in corteo verso la cittadina di Bramant, che si trova un po' più spostata verso, diciamo, il confine con l'Italia. Per la manifestazione del 17 è indispensabile che i partecipanti portino con loro da mangiare per mezzogiorno, perché non sarà fornito il pranzo, e acqua da bere, anche una bottiglia in più di acqua da poter dare a chi magari se l'è dimenticata. È chiesto proprio perché il tema trainante e il furto dell'acqua, lo spreco dell'acqua dei cantieri, di utilizzare un vestiario definito blu torrente, quindi qualcosa che ricordi i colori dell'acqua, dall'azzurro al blu, eccetera, un dress code, per poter marciare tutti assieme e rappresentare anche un fiume in piena nella Maurienne. Una cosa importante che vorrei sottolineare per la manifestazione: in caso purtroppo di provocazioni da parte della polizia o di lanci di lacrimogeni o altri oggetti da parte loro, di non toccarli assolutamente né con le mani né con i piedi, perché abbiamo visto anche in altre occasioni che hanno dei dispositivi differenti da quelli italiani che sono molto più pericolosi per gli esseri umani, e quindi la possibilità di ferirsi è veramente molto alta, quindi questo è da tenere molto molto a mente.
Sì.
Sabato sera tutti.
Vai, 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 no, dicevo, informazione preziosa, grazie.
Sì, sì, lo ritengo anch'io. dicevo, niente, sabato sera invece ci saranno una serie di concerti proprio sull'idea di, non dico un gemellaggio, ma di un internazionalismo proprio della manifestazione, in cui vi saranno un gruppo, la Fanfare de la Maurienne, un gruppo locale di giovani, di Alcalò e Spantegana, che sono invece un gruppo, sono soggettività, musicisti della Valle di Susa, e a chiudere delle tarantelle femministe sempre della zona di Grenoble. La domenica successiva, quindi domenica 18, sarà tutto, l'attività sarà improntata a passeggiate naturalistiche e tavole rotonde. Tre tavole rotonde che partiranno già dal mattino, che avranno come tema l'acqua, l'aria e le rocce, portate avanti da tecnici sia francesi sia italiani, proprio per sottolineare la nostra comunanza di intenti e di saperi. E nel pomeriggio un'assemblea dedicata ai masticci in lotta, in cui realtà montane si trovano in Maurienne per discutere dei problemi che accomunano proprio i territori montani, quindi diciamo dall'aggressione di questi territori da parte di imprese che si occupano di estrazione di rocce, metalli rari, grandi opere, trasformazioni, non lo so, dovute ad esempio ai mulini a vento, alle paleoliche o ai pannelli solari, e quindi comprendere un po' che cosa vuol dire un'aggressione di un territorio montano, insomma un po' più di ampio respiro. A grandi linee il programma è questo, però ribadisco il fatto di rimanere molto in contatto con i canali di informazione che ho citato prima per avere le ultime novità.
Grazie, grazie mille. Chiaro, un programma di una 2 giorni e mezzo, insomma 3 giorni veramente intenso. Complimenti per l'organizzazione, speriamo che accorrano veramente numerose persone, perché è una lotta che riguarda tutte e tutti, direi, insomma, arrivare a questo punto come dovrebbe essere.
Sì. Noi sì, assolutamente.
Se ci puoi ricordare anche i canali, giusto al volissimo, i canali su cui trovare le informazioni.
Allora, ci sono i podcast di Radio Notav, sul sito di Radio Blackout e la pagina Facebook dedicata a Radio Notav. C'è il canale Telegram Infos Notav 17-18 giugno, scritto J-U-I-N, giugno in francese, Notav Info, e le pagine Facebook del Soulevement della Terre e dei comitati locali della Maurienne, CCLT Maurienne, Stop Tape.
Grazie mille.
Avrete informazioni, non dico in tempo reale, ma quasi. Okay. Tra le varie informazioni che verranno pubblicate ci saranno anche dei volantini informativi per quello che riguarda l'assistenza legale in caso di necessità, per quello che riguarda l'assistenza medica in caso di necessità, e la pubblicità di quello che viene chiamata base arriere, che è un luogo che accoglie persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini, e permetterà loro di poter partecipare alla manifestazione in base alle loro necessità e esigenze.
Super, un'organizzazione così, veramente, complimenti, complimenti. Speriamo, insomma, che vada tutto a buon fine, anche se immagino ci sia della grande preoccupazione per quanto già accaduto altrove, insomma.
C'è una grande preoccupazione e c'è soprattutto da parte dei promotori del TAV dal lato francese in queste ultime settimane un movimento mediatico da parte loro veramente importante, tant'è che ad esempio il 15 giugno, quindi giovedì, domani, ci sarà una manifestazione pro TAV a Saint-Jean-de-Maurienne nella nuova stazione di Telt, organizzata da parlamentari, sindaci e amministrazioni varie favorevoli all'opera, con la partecipazione di commercianti e cittadini, proprio per denotare il fatto che la gente della Maurienne vuole il TAV e chi verrà a manifestare il 17 è brutta gente che viene da fuori, insomma, diciamo modalità che abbiamo già visto non solo in Valle di Susa ma più o meno in tutti i territori dove ci sono problematiche di questo genere. Nulla di eccezionale, però se posso permettermi di aggiungere questo, è eccezionale il fatto che da quando si è iniziato a parlare di questa manifestazione no caso, stop state, sia i giornali francesi che i promotori dell'opera si danno un grande affare per parlare di TAV, cosa che in realtà prima non accadeva. I francesi, da quello che abbiamo capito, del TAV in Maurienne non ne sanno nulla. Quindi già questo per noi è un risultato, quello di aver portato alla ribalta dell'opinione pubblica un problema così importante nella valle della Maurienne.
Direi importantissimo, infatti anche noi colleghiamo sempre di più un movimento nottava soprattutto alla parte italiana e valsusina, quindi è bene si porti anche dell'informazione altrove anche dall'altra parte. Noi
certo.
Ti ringraziamo, grazie anche per la chiarezza, chiederemo insomma a chi di noi parteciperà poi di farci resoconto della 3 giorni e intanto insomma in bocca al lupo, siamo col cuore, con la mente, qualcuno anche fisicamente a lottare con voi.
Bene, allora ci vediamo in Maurienne sabato, ok?
A presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao, 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 grazie, ciao.
Una telefonata così chiara,
concisa.
È concisa è difficilissimo.
Se Marzio ci sta ascoltando, ti mandiamo un appello. Impara da lei.
Impara da lei. No, e soprattutto complimenti, insomma, a tutte queste entità che si sono messe insieme per organizzare una cosa così, così grossa e precisa, anche con debite precauzioni, anche i messaggi insomma molto molto chiari che loro mandano, sia su una richiesta di abbigliamento, di comportamento e di certe insomma cose da tenere presente insomma a chi partecipa per insomma anche per la sopravvivenza. Poi vedremo, noi rimarremo magari collegati con tutti questi canali e magari poi li postiamo anche sul trafiletto della radio, così che siano di più semplice accesso.
Ma questa è l'ultima puntata di Radio Contado, per cui mi dispiace, ne riparleremo a settembre.
Come sarà andata ne riparleremo a settembre. Intanto, se volete, uno si potrà riascoltare più e più volte questo podcast per prepararsi psicologicamente a venerdì, sabato e domenica.
E tenere con voi un pezzo di storia.
14.45, Radio Contado. Ma l'avevamo detto che era Radio Contado questa?
Forse no.
Chi lo sa?
L'abbiamo detto.
Beh, Radio Contado @insiberia.net, Radio Wombat.net, 1359 la frequenza dell'AM. Restate incollate, ci sentiamo tra un secondo.
A presto. Immagini, immagina. Immagini, immagina. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine à l'image de toi un monde plus doux que
imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si l'on filait l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi. Un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois. Imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si l'on filait l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi. Un monde plus doux que celui-là. Imagine, imagine.
Il nostro spumeggiante tappetino per
musica di festa.
Puntata.
Oh, l'ultima puntata, ragazzi e ragazze.
Ed è bellissimo stare in radio perché non potete vedere le nostre facce allegrissime, briose, piene di estate.
Siamo spumeggianti, talmente piena d'estate che mi cola anche dal naso l'estate in questo momento.
In compenso, salutiamo la nostra Pamela adoratissima che ci scrive che gli è piaciuta un sacco l'intervista e che ci ascolta soprattutto da oltre i confini terrestri. Perché invece che noi siamo qui a fare le bolle a Radio Onda, a Prittole, lei se ne sta in barca a vela. Yes. Chiama la scema.
Grande Pam, che ci ascolti anche dalla barca a vela, Radio Contado sempre con te nel cuore.
Esatto.
Nelle onde.
Ma come soprattutto fa a prendere l'internet in mezzo al mare?
Ma perché ormai prende ovunque.
Saranno mica i satelliti di Elon Musk.
No, non ci vuoi svelare questo mistero?
Saranno i cavi che passano sottomarini, che sono anche bucherellati per far passare il segnale.
Sono fessurati.
Benvenuti alla rubrica La triste verità, il minuto con Pami.
Benvenuti.
Vabbè, comunque noi siamo in questa spumeggiante versione dell'ultima puntata e che siamo così perché siamo tristissimi di chiudere e andare in vacanza anche noi. No, volevamo fare le puntate anche tutta estate.
Se non fossimo una radio pirata potremmo fare una foto alla nostra Takeshi per far vedere a tutti quanto è triste questa sia l'ultima puntata.
Tristissima. Non riesce neanche a proferire parola da quanto è triste.
Ma in realtà Takeshi è stravolta perché questo fine settimana è stato per noi molto impegnativo.
Devo dire intenso.
Intenso.
Intenso, montanaro, quindi ci ricolleghiamo a quanto raccontato, insomma, dalla nostra compagna Nottav, risveglio delle montagne, e noi forse ci siamo un po' risvegliati
con la pioggia,
sulle montagne sopra a Villore con la due giorni territori in lotta.
Anche se devo dire, noi ci siamo fatti influenzare dall'ala meridionale del gruppo, quindi appena abbiamo visto due gocce di pioggia abbiamo gridato aiuto aiuto e ce ne siamo scesi a preparare il pranzo nella bellissima casa che ci aveva offerto la Mag, che salutiamo tutta. Mentre i prodi valorosi, soprattutto giovani della compagnia, sono saliti fino in cima con il diluvio, si sono goduti il paesaggio, pranzo al sacco, e sono riscesi col diluvio. Quindi un applauso a tutti loro e a tutte loro. Anche a noi invece abbiamo
diciamo
il culo
che da Firenze in su, metà da Firenze in su, però compresi i nostri compagni bolognesi eccetera, sono avventurati sotto l'acqua in cima ai crinali che vogliamo tanto difendere
insieme però al nostro presidente amatissimo.
Esatto. Invece noi baldi giovani acqua
della generazione sfamata,
insieme ai nostri compagni campani, abbiamo detto oh, vabbè dai, ma che si fa in cima alla montagna, piove. Beh, scendiamo,
la solita linea di demarcazione degli Appennini, quindi
sì, diciamo che secondo qualcuno c'è stata una selezione naturale, quindi chi è in grado di lottare con qualsiasi intemperie e chi no. Però dobbiamo dire che ci sono stati dei bellissimi incontri. Vabbè, il venerdì, dove nessuno ha dovuto scegliere che fare, ma c'era questa bellissima assemblea, un mercato meraviglioso che era veramente tanto tempo non vedevo il mercato in piazza Tasso così.
Beh, perché c'era il prato asciutto.
C'era il prato, esatto, asciutto, era carico di gente, c'erano i nostri compagni e le nostre compagne di altri nodi di Genuino Clandestino a fare il mercato e a fare, sì, gli interventi, quindi anche quello probabilmente ha rivitalizzato.
Sì, è stato veramente un mercato molto gremito e anche l'assemblea è stata molto partecipata, in più in concomitanza c'era un'iniziativa anche dei nostri amici e amiche di Via del Leone, quindi è stata proprio una bella piazza piena di gente, di contenuti, di cose belle.
Devo dire che contenuti ne sono emersi e la maggior parte, insomma, anche delle invitate e degli invitati come feedback ci hanno dato, ci hanno restituito, è stato un bell'incontro e che si spera, insomma, che si continui nell'onda di questa scia di incontrarsi e di far incontrare movimenti contadini, lotte ecologiste, movimenti anche di qualsiasi altro tipo che abbiano voglia però insomma di lottare insieme fianco a fianco per obiettivi che ci riguardano tutti.
E anche se Radio Contado andrà in vacanza, invece vi ricordiamo di stare attenti a quello che accadrà sui crinali e quindi di seguire un po' la vicenda mugellana, perché appunto durante l'estate sarà il momento, diciamo, di fuoco, cioè ci sarà un mese in cui probabilmente loro dovrebbero iniziare questi fantomatici lavori, quindi iniziare a fare queste strade megagalattiche. Quindi si presume che forse potrebbe essere fatto o un presidio permanente o anche un campeggio addirittura, proprio per essere presenti adesso che c'è il momento di necessità impellente. Quindi tenete le orecchie allerta, informatevi e andatevene in Mugello.
Assolutamente.
Salutiamo la questura che chiaramente ascolta sempre Radio Wombat. Comunque è stata una due giorni interessante queste state contente?
Molte, diciamo che ci sono stati diversi interventi e soprattutto partecipazione da varie parti, insomma, d'Italia, dalla Sicilia alla Campania, a Bologna, alla Valsusa, Valpellice. Quindi devo dire, si può sempre fare di più, però è un buon inizio. Possiamo definirlo un buon inizio?
Possiamo definirlo. Direi yes, ma possiamo sempre sapere cosa ne pensa Takeshi.
Che non vedeva l'ora,
passiamo il microfono.
È andata in bagno.
Il secondo, oh no, non lo schiaffeggia questo.
Sono già in vacanza, e sono anch'io in barca a vela in realtà, e quindi ragazzi, no, bisogna ammettere, è stata una due giorni veramente bella, soddisfacente, e sì, teniamoci pronti che in realtà quest'estate si prospetta di
bella
notte.
Calda.
Quest'estate si prospetta calda e quindi anche se Radio Contado non andrà in onda, vi faccio un'anticipazione che poi vi spiegheremo meglio, ci sarà la possibilità di iscriversi a una meravigliosa newsletter per essere aggiornati sempre e costantemente di tutti gli eventi che almeno noi come comunità di resistenza contadina insomma portiamo avanti o sosteniamo o veniamo a conoscenza.
Ma che sta roba non è un canale Telegram?
No, noi è una semplice newsletter, vuol dire che chiunque voglia informazioni basta che mandi la sua mail, okay, il suo indirizzo email alla mail crclaronze@autistici.org. Ho avuto un attimo, ho bisogno di un confronto, e verrà automaticamente inserito in questa newsletter in cui noi ci siamo ripromessi, partendo dall'assemblea della comunità contadina, tutte queste movimentazioni che insomma si fanno sempre più numerose, di finalmente creare, grazie al nostro Palmiro,
ai tecnici
Palmiro e Co.
Quindi non so, vuoi spiegarci meglio
come funziona la newsletter? Comunque, a parte mandare l'email, a breve sul sito di Genuino Clandestino firenze.noblogs.org sarà a breve, diciamo, verrà messo a breve un bellissimo quadratino di colore bianco con scritto in maniera felice iscriviti anche tu o alla newsletter, e sarà molto facile iscriversi alla newsletter
a breve.
E a breve si apriranno anche le iscrizioni per il team dei tecnici, ci sarà un orale tenuto da Palmiro e dovrete ricordare a memoria almeno tre siti di fila e poi potete entrare.
Però stiamo facendo grandi passi avanti
con l'assistenza di Reverendo.
Quando nei momenti in cui non c'è la spumeggiante Radio Contado, comunque potete ricevere le informazioni direttamente a casa vostra o sul vostro smartphone o sul vostro cellulare o su dove volete,
comodamentissimamente.
L'importante è che poi alzate il culo e partecipate.
No, infatti, non state a casa a leggere e basta. Mandiamo un pezzettino e chiamiamo la prossima.
A proposito di selezione naturale o anche meno.
O non naturale. Ma abbiamo dei tristissimi aggiornamenti.
Diciamo solo che sono cose brutte ancora.
Sì. Cose brutte ancora. Purtroppo Radio
Volevamo
Contado
fare una puntata bella e allegra, ma il mondo è contro di noi.
Ma e noi vi dobbiamo portare luce anche sulle cose brutte.
Però beccatevi sto pezzone.
Erano gli anni 50 andavo alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno abbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Anni 60 moderni, allestivo gli esterni del mio colossal, ma con 5-6 palazzine non potevo neanche comprarmi la spalla. Sui ponti delle crociere passavo le sere a cantare la Vien Rose. Marcello sotto la coppola diceva: minghia, è noscia sta cosa. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Uè! Venerabile disse: sei abile, vieni tra i miei. Ecco il cappuccio e la tessera numero uno, te lo sei. Poi anni di trucchi ed inganni, indicibili affanni, ma niente di che. Davo una mano a Bettino, ospitavo ma vivo si pagavo la che. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non schifo il motoscafo da cui mangio spafo facendo l'offshore. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto sei reti tra trucchi e decreti da grande editor. Regalo immagini e suoni e tutti vi tengo buoni. Ho dato un posto importante ad ogni brigante che mente per me. Mi sono comprato un paese di gente che fa le spese e va al lavoro contenta sognando villazze e pensioni da re. Ed ora che sono il padrone di questa nazione comando il vapor. Ho sistemato i miei conti, c'è un branco di tonti che mi crede ancora se dico che mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, la nave ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Hey, hey! Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho.
Ed eccoci tornati dopo questa canzone che è l'unico nostro contributo che vogliamo dare ai fatti avvenuti recentemente. Passiamo invece alla nostra nuova invitata al telefono, nonché una delle nostre chiamate preferite degli ultimi mesi, che è Daniela Conti.
Ciao.
Ciao Daniela.
Buongiorno a tutti.
Ciao Daniela, grazie, grazie per essere qua con noi anche oggi.
No, guarda, grazie a voi che siete sempre interessati a tutte queste questioni.
Purtroppo sì, anche perché sappiamo che questo non è un aggiornamento piacevole che ci vuoi raccontare.
No, no, perché poi ci siamo sentiti il 3 maggio, guardavo. Ecco, quindi doveva ancora succedere tutto questo bel patatrac.
Esatto,
erano in aria i 3 disegni di legge, vero? Sì. In quel momento.
Esatto, ci siamo lasciati, ecco, che ci presentavi la diffida e sì, nel frattempo è stato approvato il decreto legge siccità e nello specifico interessa a noi il triste emendamento TEA.
Esatto.
Quindi
sì, sono stati super veloci. Questa cosa di infilare questo emendamento dentro a un decreto legge opportuno l'avevano detta fin da subito, forse no, non l'avevo sì, l'avevo già detto forse anche allora, perché veramente ero rimasta sconvolta da questa disinvoltura con cui dicevano faremo un inghippo praticamente, no? Pur di farlo passare più in fretta, di evitare tante discussioni, lo infiliamo come emendamento dentro un decreto legge. E questo è regolarmente successo.
Diciamo che non è la prima volta che infilano
sì, emendamenti. Non è la prima volta, ma a me mi ha sconvolto il fatto che lo dicessero tranquilli, che in una conferenza stampa pubblica. Quindi
si vede proprio... che ormai è diventata la prassi, purtroppo.
Sì, ormai a fare i furbi è diventata la prassi, insomma. Allora è successo che il 30 maggio l'emendamento è passato nelle commissioni del Senato. Il 31 maggio l'hanno votato al Senato e il 7-8 di giugno l'hanno votato alla Camera. Quindi noi come gruppo della diffida abbiamo mandato una lettera di nuovo con la diffida e con una lettera d'accompagnamento pochi giorni prima che votassero, forse uno o due giorni prima, abbiamo mandato una lettera a tutti i deputati cercando di farli ragionare su questa questione. Poi hanno posto il voto di fiducia, quindi io ho guardato adesso i numeri e i numeri sono che le opposizioni hanno votato tutte contro, però i numeri non bastano perché loro, la maggioranza ha votato a favore 195 voti, le opposizioni hanno votato contro 119, una cosa così.
Sì, e far cadere un governo in questo momento forse non se la sentono proprio.
No, certo che hanno ragionato, cioè il fatto stesso che quegli altri avessero posto la fiducia vuole dire che non erano disposti a trattare su niente, no?
Però abbiamo visto che Confagricoltura e la CIA sono molto felici.
Beh, ma loro lo sono stati fin dall'inizio. Loro hanno fiancheggiato sempre il CREA in questa operazione. Diciamo che il CREA sono due o anche tre anni che, e prima di loro ancora, perché me le ricordo tutte queste questioni, la Società Italiana di Genetica Agraria, la SIGA, che uscì con un documento prima igieni, che è una roba che letto anche adesso a distanza di 3-4 anni fa ancora caponare la pelle, nel senso che è veramente tutta propaganda. E poi ancora oggi, cioè, la SIGA diciamo che ha organizzato con la Coldiretti, che è stato subito la prima, il primo bersaglio, delle grandissime conferenze in giro per l'Italia, l'hanno fatto, questo dimostra che avevano veramente una forza economica alle spalle notevolissima, hanno organizzato delle decine e decine di conferenze in tutta Italia che erano rivolte soprattutto alla Coldiretti e poi a chi voleva andare. Dopo dalla Coldiretti, e qui siamo già al passaggio al CREA, cioè è subentrata la Società di Genetica Agraria in questa battaglia qui, è subentrato il CREA, che è questo istituto pubblico di ricerca che in questi ultimi anni sta conducendo queste ricerche basate su queste nuove tecnologie che loro chiamano TEA, per far dimenticare che sono OGM, e poi TEA è come la rosa, è come il tè, è come tante cose carine da ricordare, ma in realtà tecniche di evoluzione assistita è una grandissima balla. Quindi adesso appunto loro da anni hanno iniziato a fare questi esperimenti in laboratorio e adesso dicono adesso noi vogliamo passare in campo, perché se no non sappiamo se abbiamo ottenuto veramente dei risultati importanti oppure no. Quindi siamo nella totale era dell'ipotetico, ma adesso la cosa grossa è il passaggio, diciamo, di tutta la palla della questione all'Europa. Questo è il punto su cui bisogna continuare a stare veramente molto attenti, molto pronti a seguire tutto quello che succede, perché noi come Italia ci siamo messi in una posizione veramente di rottura nei confronti delle leggi europee.
Esatto, quindi diciamo che per il momento questo emendamento scavalca le decisioni europee.
Certo, Ed è quello che dicevamo nella diffida, cioè nella la diffida diceva applicate le leggi, non vi sognate di fare delle cose contro le leggi europee. E loro invece tranquilli, tutti contenti, che bello, noi siamo i primi in Europa, ma siamo i primi a fare una cosa che
abbiamo
non
sempre degli
fatta.
Ottimi primati come italiani.
Esatto, e questo è uno di quelli. Ma è evidente che dietro c'è un gioco molto grande, perché ne parlavo anche la volta scorsa, il gioco è a livello mondiale su questa cosa qua. Stanno cercando di sfondare per avere mano libera praticamente su tutto il mercato agricolo. Nel senso che se poi riescono a inficiare il discorso del biologico, perché un domani loro possono anche essere i primi a parlare di inquinamento, per far perdere valore a tutto il settore del biologico, hanno vinto la battaglia, nel senso che hanno in mano l'intero mercato, ed è questo. Loro vogliono arrivare lì. Io dico loro perché non credo, molti ricercatori saranno anche in buona fede, ma ai vertici credo che la buona fede ce ne sia molto poca, e ci siano soprattutto dei disegni di interesse spicciolo economico oppure politico. E questi hanno molto chiaro dove vogliono arrivare, con l'Europa è chiarissimo dove vogliono arrivare. Sono anni che stanno cercando di smantellare la direttiva 2001, e io credo che il prossimo bersaglio sarà proprio questo, quello della direttiva 2001. Quella che chiarisce molto bene che cosa sono gli organismi geneticamente modificati, tant'è vero che la Corte di Giustizia europea, sulla base di quella direttiva, per ben due volte, nel 2018 e quest'anno, nel 2023, ha detto, guardate che questi nuovi organismi ottenuti con queste tecniche di editing, genome editing, sono degli organismi geneticamente modificati. Si va contro il principio di precauzione, cioè se li si mette in campo come adesso questa legge praticamente con questo emendamento consente di fare, se li si mette in campo si va contro il principio di precauzione, e questo è un altro dei principi fondamentali di tutto l'impianto delle leggi europee, no? Noi fino adesso siamo stati gli unici a livello mondiale ad avere questo tipo di impostazione così forte, così infatti OGM sul territorio italiano e europeo, con qualche eccezione, perché alcuni paesi poi hanno fatto un po' di semine anche, ma pochi. Allora, abbiamo salvato i territori da questa invasione di OGM. Ecco, quindi noi fino adesso abbiamo questa situazione.
Poi è bastato cambiargli nome, poi.
Loro hanno fatto tutta una battaglia propagandistica, certo, per cercare di non entrare nel merito. È vero che le tecniche sono differenti. Cioè, le tecniche che davano gli OGM transgenici, quelli di prima, diciamo, e quelli soliti, quelli vecchi, sono molto meno raffinate di queste di adesso, ma ciò non toglie che comunque vai ad agire su degli acidi nucleici, cioè DNA, RNA, costruiti in laboratorio, quelli che utilizzi, perché il sistema CRISPR che serve per fare l'editing è basato su un RNA costruito in laboratorio, fatto appositamente in laboratorio, con tutte le modifiche che servono per ottenere certi risultati, quindi che non mi si venga a dire che non sono organismi geneticamente modificati. E quello che la direttiva stabilisce è appunto questo, che nel momento in cui va intorno agli acidi nucleici, DNA o RNA, intervieni con delle tecniche molto complesse in laboratorio che esulano, ti permettono di esulare dalla fecondazione naturale e dalla ricombinazione naturale, tu ottieni degli organismi che sono geneticamente modificati. Ed è inutile che ti girino tanto attorno, lo devono riconoscere perfino loro nei loro documenti, quando spiegano che cos'è CRISPR-Cas9, devono dire appunto queste parole qui. è un RNA modificato in laboratorio a cui si lega questa proteina Cas9 che poi va a tagliare il DNA. Ecco, se loro poi vogliono continuare ad usare delle parole che cercano di deviare l'attenzione, è evidente quello che stanno facendo. Ma quando tu vuoi descrivere una tecnica, è abbastanza chiaro che devi usare le parole che servono per descrivere quella tecnica. E quelle parole dicono che questi sono DNA, punto.
Però ce li presentano comunque come la soluzione ai nostri problemi, anche in questo caso. Quindi, come sempre, ci verrebbe da dire il problema è la soluzione.
Esatto, come gli altri OGM. Il problema è, cioè la soluzione è proprio il problema, quella che loro prospettano. Quella soluzione lì è un problema grande per quanto riguarda gli OGM vecchi. Io li chiamo vecchi e nuovi, così facciamo prima a capirci, no? Quelli vecchi sono quelli transgenici, in cui DNA di specie diverse vengono uniti insieme in uno stesso organismo transgenico, e poi questi nuovi in teoria non dovrebbero avere sequenze di un DNA estraneo messe dentro alla pianta o all'animale che vai a editare. In realtà poi si è visto che spesso e volentieri devono usare vettori e altre tecniche che consentono a CRISPR-Cas9 di entrare dentro alle cellule, questi vettori si sono anche integrati nel DNA degli animali, delle piante, questo lo vedono. Allora, adesso utilizzano anche altre tecniche, ma ogni tecnica ha il suo lato sempre ancora non chiaro, non prevedibile, e quindi insomma i problemi esistono, ci sono ma fior d'articoli ormai su tutto questo, sono solo loro. No, perfino il CREA nel suo position paper arriva a dire che il fatto che esistono anche delle mutazioni causate dall'editing non volute, non controllabili, crea dei problemi di sicurezza. Lo dicono loro. Dopodiché poi ti dicono, ma noi abbiamo adesso delle tecniche che ci consentono a posteriori di andare a vedere se ci sono successe delle mutazioni strane nel DNA dell'organismo che abbiamo editato. Ma questo non è sufficiente, perché se tu vuoi mettere milioni di organismi, milioni di piante in un campo, metti che anche che siano tutti cloni derivati dallo stesso organismo, però non sono, non puoi prevedere se ci sono state delle mutazioni in altri organismi che tu non sei andato a controllare. Perché non esiste che faranno il sequenziamento del DNA di ogni pianta, di ogni seme, di ogni cosa. Non è possibile, non è umanamente possibile, non è commerciale, non se lo possono permettere nessuno.
Certo.
Quindi vendono fumo.
E quindi
non c'è, non c'è, non è possibile.
Quindi voi come pensavate di proseguire adesso? Dopo allora, l'approvazione dell'emendamento.
L'idea è di inviare una lettera al Presidente della Repubblica che deve firmare il decreto. Adesso c'è questo problema anche che c'è una settimana di sospensione dei lavori per la morte di Berlusconi. Non so se questa sospensione comprende anche il discorso di Mattarella. C'è da dire che insomma Mattarella di solito i decreti li firma, in più questo qua si presenta come siccità, sai com'è, sì, praticamente è una mossa che faremo, ma con poche speranze che il Presidente ascolti questa lettera, capisci? Però noi la faremo. L'altro discorso è che comunque si va avanti a raccogliere le firme, a andare in giro a fare informazione con le persone, perché spesso e volentieri le persone manco lo sanno che c'è stato tutto questo discorso dell'emendamento, della sperimentazione in campo. Manca moltissimo l'informazione, quindi si continua con l'informazione, si continua con le firme, si continua a mandarle finché vediamo che cosa si potrà fare. Certo che adesso il discorso grosso si sposta nei confronti anche dell'Europa. E quindi bisognerebbe che, come associazioni, tante associazioni che ci sono in Italia che seguono questi problemi, si riuscisse a coordinarci per fare una, per mettere in piedi una strategia di resistenza su questa cosa qua. E speriamo che venga fuori.
Quindi nella pratica la palla passa all'Europa dal punto di vista legislativo.
Adesso la decisione prossima giuridicamente spetta all'Europa, nel senso che loro entro il mese di giugno devono comunque, ma questo si sapeva ed è per questo che loro hanno agito così in fretta i nostri qui in Italia, perché entro il mese di giugno l'Europa deve già prendere una decisione sulla deregolamentazione di questi nuovi organismi. Ma c'è molta, non c'è un'idea chiara ancora. Poi c'è anche a livello europeo moltissime associazioni, c'è stata una lettera anche non tanto tempo fa, che abbiamo infatti anche allegato alla lettera di diffida inviata ai deputati, una lettera fatta a livello europeo, inviata al responsabile proprio della Commissione europea, in cui più di 300 associazioni, e dentro ci sono i Medici per l'Ambiente, c'è Greenpeace, c'è tantissimo, c'è tutte le associazioni dell'agricoltura biologica, quindi è una compagine grande, insomma, a livello europeo, che chiedono un incontro prima che vengano prese delle decisioni in quel senso lì, perché bisogna che invece si tenga conto anche degli aspetti negativi e di tutti i problemi che ci sono. E lì, anche lì si tratta di capire che cosa succederà, capisci, a livello europeo. Questo non si sa ancora. Comunque, con la fine del mese, massimo i primi di luglio, una prima indicazione dovrebbe venire fuori. Dopodiché, se non si prende una decisione adesso nel senso della regolamentazione, dicono tutti che bisognerà arrivare alle nuove elezioni europee, che sono l'anno prossimo, e poi a vedere che cosa diventerà il Parlamento che uscirà da quelle elezioni e che tipo di strada deciderà di prendere. Quindi se non passa adesso a livello di Commissione, si sposta di un anno tutta la questione. Capito? Quindi,
chiaro,
spazio,
chiaro. Tu ti dici aggiornata sugli sviluppi, insomma, che noi ci siamo, certo, nel seguire questa lotta e poter fare anche qualcosa.
Il lavoro che fate di informazione è molto importante nei mercati, per esempio. Io vedo che vado in giro, sono andata a un mercato anche l'altra settimana. In una sera abbiamo raccolto 40 firme.
Ecco, per l'appunto, dove si possono raccogliere? Cioè, chi vuole firmare, cosa può fare,
allora,
cosa deve fare?
Io potrei, se voi pensate, chi vuole firmare, dunque il test io ve l'ho mandato, sì.
Okay. E noi l'avevamo firmato come...
Allora, avete anche messo, visto il mio indirizzo email nella presentazione dell'intervista dell'altra volta. Mm-hmm. Comunque, potete sempre utilizzare il mio indirizzo email, chi vuole firmare, è sufficiente che scriva il suo nome e cognome e la professione, perché come identità fa fede l'indirizzo email.
Okay.
In tutti i modi, qualunque uno utilizzi. Allora, se invece si raccolgono in presenza con le persone, ho dei prestampati e vi potrei mandare questo prestampato, dove se si raccolgono in presenza bisogna anche raccogliere mettere gli estremi del documento di identità.
Okay.
E quindi nome, cognome, identità e poi la firma. E di questi abbiamo questo prestampato, che se volete lo posso mandare.
Chiaro, chiaramente.
Sì, sì.
E dopodiché però dovreste scannerizzarlo e poi inviarlo a me. Sì, e poi io lo inoltro agli altri. Comunque, il giro è questo, ma secondo me se continuiamo a far vedere che il movimento va avanti, che sempre più gente è interessata, insomma, è un segno, no? E poi senza tutte le altre iniziative che si possono e si dovrebbero, secondo me, cercare di organizzare.
Bene.
Per stare, fino adesso stiamo correndo dietro a 10.000 cose, anche qui dove sono io. In questo momento la cosa prevalente è tutto il problema dell'alluvione, perché sono ancora messi malissimo, nessuno fa niente, è uno scandalo vomitevole.
Assolutamente, però purtroppo ci sono miliardi di problemi, ma sono tutti importanti,
esatto.
Anche su questo bisogna
allora,
andare avanti.
Quindi... anche lì, in questo momento molte energie vanno su questa cosa qua, come volontariato, come manifestazioni, come tutto.
Noi comunque volentieri ci impegniamo a ritrasmettere la tua mail per chi vuole insomma firmare a distanza e magari se ci fai vivere anche questi moduli, magari attraverso
rimando...
anche i nostri mercati, portare avanti un pezzettino
se
di questa battaglia.
Ci vuole una persona che si metta lì a scrivere, a trascrivere i dati, il nome con nome i dati.
Ma sì, noi abbiamo Takeshi, è bravissima.
Ok.
Come
e
facciamo?
Da ricordarti di numerare i fogli, appunto.
Assolutamente.
Non so se ce la fa, ora glielo chiediamo, che diventa difficile. E senti Daniela, noi ovviamente rimarremo in contatto anche durante l'estate, invece con la radio ti salutiamo ufficialmente perché questa è l'ultima puntata della stagione, quindi ci risentiremo a settembre-ottobre in realtà in radio.
Ah, mi trovate sempre allo stesso numero, spero.
Ti chiameremo, ti chiameremo.
Intanto mandaci le mappe dei campi sperimentali, così chissà mai che nella notte qualcuna non colpisca.
Ma quello è ancora presto, ragazzi.
Vabbè, non si sa mai.
Non ci sono ancora.
Grazie,
va
Daniela.
Bene, grazie mille, Daniela.
A presto.
Okay. Ciao, grazie.
Ciao
a tutti quanti, ciao.
Bene, bene, lotte su lotte, firme su firme, facciamo quello
botte
che è possibile
fare,
botte su botte, no, quello si vedrà, si spera di no, ma le botte sono sempre dietro l'angolo.
E adesso direi il momento di un brano musicale.
Qualcosa di allegro?
Ma non lo so,
scegli Reverendo.
Ma perché mai?
Vai,
scegli il mio hard disk per noi.
Scegli la nostra IA.
Vai, ci risentiamo tra un attimo.
I'm
E rieccoci dall'Africa con furore, ritorniamo alla nostra regia e vi volevamo ricordare, perché ci siamo resi conto che siamo partiti a bomba in questa puntata e questa chiamata con Daniela, dando per scontato, e pensiamo che sia vero, che tutti ascoltino sempre, per sempre e sempre Radio Contado, che
minimo,
noi l'avevamo chiamata il 3 maggio. Per parlarci appunto nello specifico di OGM vecchi e nuovi, della diffida che avevano cercato di fare per non far approvare questo famoso emendamento per ITEA, e sono anche questi nuove tipologie, diciamo, di OGM, però sono, esatto, grazie Palmiro.
Ce lo puoi ripetere?
Tecniche di evoluzione assistite.
Quindi assistite. Per chi vuole e non l'avesse ancora fatto, la puntata è la 139 di Radio Contado. Abbiamo anche dei bellissimi tag, quindi se voi scrivete cerca sul sito di RadioWombat.net nelle puntate di Radio Contado, scrivete Daniela Conti, vi apparirà una lista di tutte le puntate in cui l'abbiamo intervistata. Forse. Perché non lo
c'è
sappiamo.
C'è chi riesce, no, c'è chi no.
Diciamo teoricamente sì.
Se fate questa operazione dallo smartphone e non funziona, scriveteci.
Sono
e
cazzi vostri.
Ignoreremo il vostro problema.
E per rimanere su argomenti sempre molto felici, allegri, sì, e gioiosi. Tempo fa sulla mailing list nazionale di Genuino Clandestino girò un articolo di questa, insomma, marcia avvenuta il 1 maggio, proprio nel giorno dei lavoratori, nelle zone di Bolzano e Treviso, per dire no all'uso dei pesticidi, cosa che a noi sembra molto strana, perché voglio dire, questo no all'uso dei pesticidi ci risulta, dovrebbe essere, insomma, già in vigore da non so quanto tempo, eppure tocca ancora marciare per dire no all'uso dei pesticidi. E quindi adesso ci leggiamo questo articolo che racconta un pochino quello che è accaduto nei vigneti del Prosecco.
Comunque voi a Radio Contado siete sempre contro ogni cosa, cioè non capisco, esatto, tutte le cose comode, cioè gli NBT, il diserbanti,
gli erbicidi,
i pesticidi, ma perché? Ma veramente?
No, tra l'altro dopo che...
La TAV, ma cosa vi...
Ma secondo me contro gli erbicidi perché c'hanno i soldi per trinciare, per comprare il gasolio, tanto c'è, capito?
Effettivamente sugli erbicidi io forse mi crederei, come mi ha detto un mio amico giardiniere l'altro giorno, mi ha detto lo so che tu sarei contro questa cosa, però cioè era veramente l'unico modo, che mi ha commissionato questo campo voleva assolutamente estirparsi quelle erbacce alla radice. Cosa
faremo,
faccio?
Una puntata apposita sul tema dei giardinieri, perché è una cosa su cui riflettevo, è molto interessante pensare a te che vai a fare un lavoro salariato, effettivamente spesso parlando con vari giardinieri subentra poi quella cosa di ma perché mi devo rompere i coglioni, devo fare veloce, devo fare 2000 lavori, do quello, do l'antiformica, do l'anti-insetto del cavolo e mi mangia le rose, perché non posso stare lì tutti i giorni e tutti vogliono tutto bello. E quindi questo è un grosso problema, quindi faremo una campagna contro i giardinieri.
Alziamo, logico, il
tappetino. Insomma, andiamo a capire con la suave, suadente voce di Palmiro che cos'è successo in quella di Treviso Bolzano.
E poi abbiamo anche una domanda per lui, dopo la lettura.
L'allarme sull'uso dei pesticidi viene anche dagli agricoltori, che sono le prime vittime e corrono i rischi maggiori perché fanno decine di trattamenti nei campi, spesso oltre 20 giorni per ogni stagione produttiva.
Mila?
Ah.
Non sto scherzando.
Mi sono bloccato.
Scusa.
20.000. Oltre 20 giorni per ogni stagione produttiva. Non è stata quindi casuale la decisione di indire per il 1 maggio, festa dei lavoratori, la marcia stop pesticidi. Basta morire di pesticidi lavorando. La manifestazione si è svolta sulle colline del Prosecco, a Follina, in provincia di Treviso, e attorno lago di Caldaro, in provincia di Bolzano, zona della monocultura della mela. La marcia ha sottolineato la richiesta ai decisori politici europei, nazionali e regionali di adottare i provvedimenti necessari per garantire una rapida e drastica riduzione dell'uso dei pesticidi. Non a caso, la richiesta riguarda soprattutto i territori dove domina un'agricoltura intensiva dipendente dalle sostanze chimiche di sintesi. Il Prosecco in Veneto e le mele in Trentino Alto Adige. La mobilitazione ha scritto in un comunicato la coalizione hashtag cambiamo agricoltura. Chiede anche di cessare le continue richieste di deroghe come quella recentemente annunciata da parte della regione Veneto e di altre regioni per l'utilizzo del pesticida clorpirifos,
utilizzato per contrastare l'avanzata della flavescenza dorata che ha colpito i vigneti del Prosecco. Un insetticida organofosfato, si dice, giusto? Organofosfato, per il quale è dimostrata la pericolosità anche a basse dosi, in quanto associata a disturbi dello sviluppo neurologico nei bambini. Nei mesi scorsi è stata pubblicata l'edizione italiana dell'Atlante dei pesticidi, che conferma la pervasività delle sostanze in tutte le matrici ambientali, acqua, aria, suolo, e i conseguenti effetti negativi sulla salute delle persone. Secondo alcuni studi recenti, ogni anno circa 11.000 persone in agricoltura muoiono per avvelenamento acuto da pesticidi. Nel mondo più del 40% dei lavoratori agricoli subiscono almeno un avvelenamento all'anno da pesticidi, fortunatamente non letale. Eppure l'uso di pesticidi continua ad aumentare. Rispetto al 1990 è raddoppiato a livello globale, mentre l'Italia, secondo Eurostat, è il secondo maggiore mercato di pesticidi nell'Unione Europea. Gli interventi dei partecipanti hanno ricordato come sia in corso un dibattito del Parlamento europeo per approvare un nuovo regolamento europeo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitati, penso sanitari, proposto dalla Commissione europea.
Fitosanitevoli.
Sanitevoli, sanitevoli.
Sanitevoli zozzizzuzzanti.
Proposto dalla Commissione europea. Eppure alcune forze politiche, alcuni stati che vorrebbero proseguire con le norme attuali, l'Unione Europea punta a dimezzare il rischio pesticidi, ma per farlo serve un nuovo regolamento. La sigla Cambiamento Agricoltura racchiude una coalizione nata nel 2017 a cui aderiscono oltre 90 sigle della società civile. Ed è finito l'articolo.
Basta bere prosecco, ragazzi.
Ma basta anche bere vino in Toscana, raga.
Scusate, vi volevo salutare. Sarà la mia ultima stagione in Radio Contado. Sono stata licenziata.
Mentre eravamo fuori onda. Per disturbo.
No, però a proposito di questi trattamenti, abbiamo qui con noi in studio Palmiro e Takeshi. Volevo fare una mini rubrica contadina parlando appunto di fatti interessanti che riguardano vigne.
Fatti interessanti, esatto. Che riguardano vigne.
Siamo nell'amata Toscana, però possiamo osservare la problematica dovuta a trattamenti o meno vista da due punti di vista, cioè dal punto di vista delle api e dal punto di vista di chi fa il produttore, diciamo, naturale. Quindi Palmiro,
dove partiamo?
Parti.
Partiamo dalla strage. Allora, non molto tempo fa, circa l'inizio di maggio, mentre le api, diciamo, nel Valdarno superiore, se così vogliamo essere precisi, raccoglievano la cacia, è successo un fenomeno strano, ovvero che i melari nel giro di 3-4 giorni, in maniera abbastanza istantanea, si sono spopolati. E ci si chiedeva dove fossero finite tutte le bottinatrici e tutte le api. Si pensava che la caccia non stesse rendendo, avesse una bassa resa di nettare. Però questo per le basse temperature costanti e perché magari le gemme principali della caccia si fossero bruciate. A seguito di questo
dal gelo,
comunque, insomma, avendo un riscontro anche con altri apicoltori in tutta la regione, diciamo, la caccia non ha reso molto in generale.
Non ha accacciato
precisamente. Questo per dare un quadro generale, no? Per dire. Successivamente a questo fenomeno dello spopolamento dei melari, un amico apicoltore mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, prova a controllare a un metro o più di distanza dalle casse, che potrebbero esserci delle api morte. E infatti la maggior parte delle bottinatrici, specialmente in un apiario, erano tutte morte davanti alle arnie, ma proprio miriadi a mucchietti, le sollevavo proprio con le mani, a manciate, a giumelle, come si diceva una volta.
A casa tua si diceva, io non l'ho mai sentito.
Vado sulla Treccani subito.
In Toscana si diceva giumella. Questo metro di misura.
Le mani a conchetta, ci sta facendo vedere le mani a conchetta,
come quando si beve, esatto, dalla
comunque,
fontana.
A quanto pare questa moria di api bottinatrice è stata dovuta a un avvelenamento causato da trattamenti di glifosato prima e di erbicidi nella settimana precedente.
E fungicidi,
sì. E di questo ve ne possiamo dare, diciamo, conferma, perché poi abbiamo chiamato dei viticoltori nella zona interessata e ci hanno detto con molta tranquillità che, aprendoci il registro dei trattamenti legalizzati, tutta la merda che stavano dando, tra cui il glifosato a metà aprile e due erbicidi, nello specifico il
fungicidi arrivano dalla regia,
ok, fungicidi il 5 maggio precisamente, che sono questi Pergado e Caratane, come tanti altri, che hanno conseguenze letali per gli animali acquatici e anche le api, quantomeno tutti gli imenotteri e le impollinatrici. E diciamo che per confermare, diciamo, questa tesi, abbiamo svolto queste ricerche sul campo, in cui abbiamo trovato tante api morte, abbiamo fatto anche documentato con dei video, delle foto, api che stavano morendo con le ali bruciate, che avevano il sistema nervoso completamente in tilt, come prese da un ictus, che stavano morendo, che cercavano a terra, cercavano di risalire, il filino d'erba riprendere il volo, e invece ricascavano a terra, fondamentalmente. E appunto questa cosa di controllare davanti alle casse un metro o più è per il fatto di confermare che le api erano avvelenate, quindi non riuscivano a tornare a casa. E per darvi, diciamo, altre fonti per quanto riguarda l'utilizzo di pesticidi nel mondo incida sul collasso delle famiglie di api e sulla loro capacità di raccogliere cibo, c'è anche un bellissimo articolo, un interessante articolo del New Scientist uscito 2 settimane fa, dove stanno svolgendo questa ricerca, chiaramente parandosi abbastanza il culo, ecco, senza avere i dati precisi.
E il fatto è che poi non c'è soluzione, perché ovviamente poi, chiamando appunto questo viticoltore, lui usa trattamenti che sono concessi e sì, quindi la sua risposta è stata: io continuerò a darli, non è che ti voglio amare, però sposta le api.
Sì, cioè, sì, ma ha detto proprio
con molta tranquillità, tipo: mi dispiace, però cazzi tua, perché io li posso dare, li darò e li continuerò a dare, quindi devi spostare le api, perché sennò continuano a morire.
No, infatti ora uno degli apiari interessati era molto vicino alla zona e mi è stato detto anche: vabbè, mi dispiace, se lo sapevo saltavo un ettaro, non lo facevo. Però mi chiedeva anche se l'apiario interessato era proprio lì, e nell'effettivo era nelle estreme vicinanze. Ma un fattore molto interessante è che questo fenomeno si è verificato, partendo da lì, nel raggio di 2,5 km, quindi non solamente a me ma anche a altri apicoltori,
che, diciamo, è il raggio d'azione delle api.
Sì, quasi il raggio utile per riprendere cibo.
E prima di passare invece alla fase numero 2, cioè la nostra produttrice vitivinicola, volevamo, tramite reverendo, leggere dalla Treccani.
Sì, la Jumelle effettivamente è una cavità formata dalle mani accostate insieme con le dita riunite leggermente incurvate verso l'alto, soprattutto nella locuzione fare Jumella.
Quindi Palmiro ci sorprende, lo so
perché c'è un amico di Mag che c'è un'azienda agricola, si chiama la Jumella. Io gli ho chiesto: ma che vuol dire Jumella?
Ma c'è il trucco. Comunque chiediamo scusa a Palmiro in diretta per la mia ignoranza. Ma d'altro canto sono magrebana.
La nostra.
E passiamo alla fase numero 2, cioè come stanno le vigne in quest'annata di bellissimo sole a picco da un mese e mezzo.
Anche in questo momento un sole a picco sopra di noi, un po' rumoroso come sole.
Fa quasi tintinnare il tetto sto sole, si sente questo rumore costante dal caldo. Che dire, le vigne quest'anno, sempre rimanendo nella zona del Val d'Arno, e abbiamo avuto un clima molto tropicale, con aggiunta di nebbia mattutina, sole verso l'ora di pranzo, primo pomeriggio, con picchi fino a 20, 25, 30 gradi, e poi pioggia al pomeriggio. Questo cosa ha comportato? Un'incredibile proliferazione di tutti i funghi Pronospera,
tranne i porcini, ricordo, perché sono andata e non ho trovato nemmeno mezzo, sono veramente triste.
E la Pronospera è andata ovviamente a nozze. Questo cosa comporta? Che ovviamente, anche sentendo, noi abbiamo una piccola vigna, e però anche sentendo molti viticoltori circostanti, utilizzando tutti i trattamenti consentiti dal biologico, rimanendo addirittura anche più sul naturale, non hai strategie curative. Tu puoi agire principalmente in preventivo, devi evitare che l'infezione del fungo entri dentro. Con stagioni del genere è qualcosa di difficilissimo, se non che quasi impossibile. E questo fa sì che, essendo in una zona di principalmente vocazione vitivinicola, è difficilissimo convincere i produttori che invece sono abituati a utilizzare sistemici a farli cambiare idea, perché in un'annata di questo tipo rischi effettivamente di perdere quasi tutto il prodotto, se non avere anche danni di ripercussione nell'anno successivo nella pianta, perché comunque il fungo va a colpire sì il frutto ma anche le foglie, i tralci. E
devo dire, ho visto anche Takeshi con in mano un sistemico, la mano tremante, dicendo ora
vado a darlo.
Non l'ha fatto, però in compenso la nostra vigna sta praticamente marcendo.
La grebana fa finta di non essere coinvolta in questa questione, ma in realtà ha la vigna insieme a me e quindi
piango
è coinvolta in un anno molto triste.
Sarà un anno però astemio, sì. Il prossimo,
sì. La situazione è un po' questa, cioè ci troviamo davanti a prodotti che effettivamente è dimostrato, è evidente quanto siano tossici per noi, per davvero per tutti gli animali acquatici e per gli impollinatori in particolare, e a questa lotta con chi vede invece la produzione del campo. Quest'anno c'è stato un utilizzo nelle nostre zone di diserbante che io non avevo mai visto così alto. Campi completamente arancioni, e è un anno in cui l'erba cresce da una settimana all'altra, ti sembra di non averla tagliata. E quindi, che dire?
Insomma, tanta gioia per quest'ultima puntata, un inizio di estate promettente, è stato bello, stiamo e andiamo a impiccarci al primo albero che troviamo appena usciti da qui. No, stiamo scherzando. E colgo l'occasione, faccio tutto da sola oggi, a un certo punto mi butteranno di sotto dalla regia. Bravo. Per salutare il nostro amico Gibo, che ci dice che lui è un giardiniere, molto triste io abbia proposto di eliminare i giardinieri, sostiene di non usare porcherie ma al massimo olio di neem. Quindi io propongo un corso tenuto da Gibo
olio
per tutti
che?
I giardinieri per settembre 2023.
Olio di neem.
Neem.
E adesso direi possiamo mettere un bellissimo brano musicale.
Reverendo, scegli un pezzo.
Ma in verità questa l'ha scelta la Grebans.
L'ho scelta chi? Io? Incredibile.
No,
no, un pezzo bellissimo.
Sempre lei, io. Shitters in your fevers greet me again. Never kisses or do you ever send a full stop. Do you know where the waffings go? They go along to take your way down how we build our breakfast down and say my love, my love, love, love.
She's my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down when soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. My son and my son and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
cu purcheria asta, mă? Bună ziua, doamnelor și domnilor. Poate nu știați, dar acum, cu orice timp de vreme, puteți asculta, chiar dacă sunteți mici, însurați sau bunici, cele mai bune transmisii și cea mai marfă muzică pe Radio Wombat. Schimbați canalul.
E sub raspi la izvoră, la 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 la.
Ottimo.
Siamo internazionali oggi, dalla Romania con furore. Sì. E abbiamo un commento in diretta a quello che abbiamo appena detto sulle vigne, quindi ve lo facciamo sentire.
Oh, la cosa più importante è che in realtà se poi a qualcuno viene il vino c'è da dubitare.
Ai ai ai,
saggezza
ai.
Del contadino, saggezza.
Evitiamo di bere.
Dubitate e teniamo d'occhio il presidente quest'anno, eh? Teniamolo d'occhio.
No, no, vale la legge dell'olio, tenere sempre il doppio del vino dell'anno prima, perché nell'anno di magra c'hai le scorte dell'anno precedente.
E qualcuno l'ha fatto?
Ma forse. Teniamo un velo pietoso.
Oh, vi mandiamo un cinemela, siete pronti?
Sì.
L'ultimo cinemela della stagione?
La nostra Pam è stata così brava che prima di andarsene in vela ci ha comunque lasciato l'ultima
cinevela.
Puntata di questa stagione.
Cinevela. Cinevela. Cinevela sulla vela. Ale, ale.
Yo, 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 lo, yo, yo. Ay, ay, tanto. Yo, 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 lo, yo, yo.
Benvenuti alla quinta puntata di Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado. Quella che sentite in sottofondo è la colonna sonora del film, del primo film che vi vado a consigliare oggi, che si chiama Resina, che è un film del 2018 di Renzo Carbonera e che ha la particolarità di essere ambientato a Luserna. Luserna è un piccolo paese dell'Alto Vicentino, in cui ancora si parla un dialetto derivante dal cimbro, e questa particolarità, insieme alla particolarità di essere un paesello in via di spopolamento, è la bellezza del film, nel senso che poi la trama ruota attorno alla storia di una ragazza che rientra in questo paese perché per via del lutto del fratello e che rimanendo in questo paese e riconoscendo le dinamiche spesso alcoliche e invalidanti tipiche di quel territorio ritrova un rapporto e ritrova anche un ruolo, nel senso che aiuta a dirigere questo piccolo coro che deve partecipare a un concorso, vabbè, usa diciamo forse un po' un solito espediente di trama, ma è delicato e dolce e proprio in questa sua ambientazione particolare. E a proposito di ambientazioni particolari nel nord Italia, il secondo film è ambientato invece in Friuli, uno in Veneto, uno in Friuli. Questo è ambientato appunto in un paesello del Friuli e si chiama Fiori sopra l'inferno. Vi dico anche che lo trovate suddiviso in quattro parti su Rai Play e ve lo segnalo perché è tratto da un bel libro e comunque anche una riproduzione molto fedele, un libro di Ilaria Tutti, che è una giovane scrittrice di libri gialli, e infatti il film è un mistero che si dipana attorno a un villaggetto in cui scompaiono delle persone e queste scomparse non avvengono a caso. L'ultimo film che vi consiglio oggi è Paradise Highway. È un bel film che vi consiglio per molti motivi. Un po' perché c'è Morgan Freeman e Juliette Binoche che sono molto bravi. Pur l'età avanzando, loro comunque rimangono sul pezzo e fanno questo filmone che è molto avvincente, ha una trama molto americana. Lei fa la camionista anzi adesso guarda, ve la dico proprio bene benino, una camionista è costretta a contrabbandare i merci illeciti per salvare il fratello da una banda carceraria. Con gli agenti dell'FBI sulle sue tracce, la sua coscienza è messa alla prova quando il pacchetto finale si rivela essere un adolescente. Ecco che il film qua diventa interessante, perché il rapporto tra lei, questa donna matura, molto dura, con un passato molto, molto difficile, un passato condiviso col fratello molto difficile, e quindi con questa opportunità di costruire una relazione con una ragazzina giovane che arriva da una storia altrettanto triste, anzi è immersa in una storia, visto che lei la deve portare da i suoi aguzzini a quelli che la venderanno, ecco, e quindi insomma non è una situazione sicuramente allegra. La trama però è molto coinvolgente, molto americana, è un film molto americano. La regia però è di una donna, e questa cosa secondo me si sente, ecco, nel film. Lei si chiama Anna Gutto, la regista, e colpo di scena finale, ecco, c'è il colpo di scena finale, quindi vi lascio la suspense e soprattutto vi lascio la visione di questi film, e vi lascio ad una intensa, spero intensa e felice estate, e spero che vi sia piaciuta questa rubrica, che vi sia stata anche utile, che abbiate visto qualche film valido. Se avete sempre consigli, suggerimenti e cose da raccontarci e da scriverci, usate radiocontado @insiberia.net e passate una buona estate. Ciao ciao!
Saluto alla Dorifora.
Candelario es el hijo guapo del señor que le llaman el pichamá. Cuando visitaban carnavales, en el parque me explicaba estalquín. Y me hablaba de todo en bailín, de cómo hacían el amor. Y me instruían la diversión, la única pinta que tocó mi flor. Fue el hijo del pichamá. La única pinta que tocó mi flow fue el hijo del pichamán. Él fue fue mi primer amor y era un Candelario es el hijo guapo del señor que le llama el pichamán. Yo sí que pensaba en su cosilla cuando llegaba a Barranquilla. Porque ya tengo 32 años, ahora ya tengo la libertad. Es un derecho y es igualdad. La primera pinta que tocó mi flow fue el hijo del pichamán. La primera pinta que tocó mi flow fue el hijo del pichamán. Él fue. Esta vida nunca fue muy fácil, ni mucho menos en carnaval. Pero cuando me insinuaba todas las cosas de la cama,
Bene, rieccoci ritornati su Radio Contado e ricordiamo a tutti che se ci volete scrivere potete scriverci a radiocontado@insiberia.net oppure sul fantastico pad che trovate sulla diretta.
Direttawombat.vado.lì.
E giuro, anche se saremo in vacanza fino a settembre, se voi ci mandate le mail, noi poi le consideriamo a partire da settembre.
Noi le leggiamo,
scriveteci.
E le cancelliamo.
Io le apro tutti i giorni.
Tu tutti i giorni, non riesci a svegliarsi al mattino senza aver aperto la mail di Radio Contado.
No, è un problema, lo riconosco.
Per fortuna che ne arrivano miliardi di mail.
Eh sì, mi intrattengono pesantemente.
Ma soprattutto se in questa pausa estiva ci volete scrivere su radiocontado@sibilia.net, che cosa vorreste dalla prossima edizione radio?
Noi ce ne fotteremo.
Se volete eliminare qualche radioconduttrice o qualche radioconduttore, se avete bisogno di voci nuove, se invece vi andiamo bene così, se avete qualcuno
dalla
vada
regia
in pensione, non
o
lo
se
so.
Volete mandarci qualche spot da voi autoprodotto.
Wow.
Oh, comunque, a proposito di Cinemela, c'è la proiezione, inizia le proiezioni a Castello, all'arena estiva del cinema di Castello. Subito, giovedì 15 giugno, domani.
Ah, è vero, ma dove cazzo è Castello?
Per Castle a Firenze Nord, tra...
E invece...
Verso Sesto,
va bene.
Vi anticipiamo che anche a fine giugno inizierà un'altra rassegna che sarà svolta dal CPA in collaborazione col Mercato di Gavinana e che si terrà il lunedì sera in piazza Elia Dalla Costa. Con aperitivo contadino.
Ah, allora
probabilmente
qua c'è il plus.
Non vi prendiamo sempre per la gola.
Il vostro zampino. Ma chiamiamo la gineprina? Che...
Ma sì, io direi proprio per l'ultima puntata la dobbiamo salutare.
Cioè, vai, chiamiamola.
Quindi
così
la
muso.
Chiamiamo in diretta.
Ma sì.
Come diceva Takeshi, boicottate Firenze Nord per la rassegna cinema venuta a Firenze Sud.
Grande puntata per Takeshi oggi.
Mi levano proprio le parole di bocca, me ne mettono altre.
Sì, sì, è una puntata metafisica. Takeshi oggi ha
una
voce.
Pronto? Eccomi.
Eccoci. Che piacere sentirti.
Bene, sono contenta di sentire voi.
Benvenuta, bentornata.
Noi bene, siamo a prendere il sole.
Ah, e qui invece da me piove.
Vero? Ma noi il sole ce l'abbiamo in testa, siamo le persone luminose.
Importante avere il sole in testa e nel cuore, sono d'accordo.
E non potevamo non chiamarti per l'ultima puntata, ti volevamo salutare.
Grazie, siete veramente cari e gentili.
E oltre a salutarti, volevamo un consiglio per l'estate, qualcosa, qualche pianta. La pianta che meglio rappresenta quest'estate di calore.
L'estate di calore senz'altro si rappresenta con l'iperico, che è una pianta buonissima, speciale nella nostra tradizione, una pianta che va raccolta il giorno di San Giovanni, il 24 di giugno, come tante altre erbe dell'estate.
A proposito di questo,
dopo il solstizio, il momento in cui la maggiore energia dell'anno si fa sentire sulla terra e anche le piante sono cariche di questa energia solare.
Ma posso quindi ancora raccoglierle se è passato San Giovanni?
No, ancora non è passato, il 24 di giugno.
Era per vedere, se eravate attenti.
Però io ho notato che negli ultimi anni l'iperio sta spuntando fuori molto prima. Cioè che se aspetti San Giovanni non lo trovi.
Infatti, il 24 di giugno l'anno scorso, che era molto caldo, non si trovava più. Quindi adesso prendetelo quando lo trovate. Già ora sono tempi ottimi, ho visto che tanto merito è fiorito. Lo dovete raccogliere e riempire un vasetto con i fiori e poi ricoprirli di olio, in modo che ci sia una piccola parte che rimane anche senza fiori, cioè l'olio deve sovrastarli. C'è chi mette un piccolo peso, un sasso, qualcosa che tenga i fiori un po' abbassati, no? Poi ci sono magari anche delle piccole, quello che si utilizza, no? Per certi vasetti, per tenere i sottoli fermi, ecco, anche questi accorgimenti possono andar bene. E,
scusa,
si tiene al sole, chiaramente coperto, chiuso in un vasetto, e si tiene al sole su una finestra, dove volete, per almeno 3 mesi.
Tre mesi? Wow, questa è una scoperta.
Almeno 3 mesi di sole ci vogliono.
Io lo tenevo un mese.
Ma un mese secondo me non è detto che sia sufficiente per estrarre bene tutti i principi attivi del perito. Dopodiché va filtrato bene.
Ma vanno essiccate prima o no?
No, si devono mettere freschi. Sono proprio le sommità fiorite che si mettono fresche e coperte con questo olio d'oliva. La tradizione da noi è per l'olio d'oliva, quello classico, che si usa per cucinare, per mangiare a crudo. E poi chiaramente va filtrato bene, diventerà bello rosso, come un color quasi vino, e conservato in vasetti o piccole ampolle, sempre chiuse, per tutto l'anno. Si utilizzerà per sanare le bruciature da fuoco, quindi è un qualcosa che per esempio è prezioso nelle cucine, i fuochi lo tengono sempre lì. Poi si può utilizzare anche per rassodare la pelle, per sanare le cicatrici che possono essere da taglio, da interventi chirurgici, e spandendoci sopra l'olio di perico si è visto che guariscono prima. Un accorgimento però è questo, che l'olio di perico non deve venire mai a contatto con la luce, la luce del sole soprattutto, perché è un po' sensibilizzante.
Fai effetto pollo fritto.
Infatti fa un effetto fritto eccessivo, sì, quindi può essere rischioso per la pelle. E allora è bene darselo la notte, e magari se non si deve esporre il giorno dopo, lavarsi bene prima di esporre la parte al sole o all'aria, alla luce. Bene? E chiaramente l'iperico, pensate quanti nomi aveva: San Giovanni, erba di San Giovanni, perché veniva raccolto tradizionalmente in quella data, ma anche pianta del buon umore, ma anche caccia diavoli. E gli davano in effetti nella tradizione un valore anche protettivo per la casa. Un rametto di perico raccolto nella notte di San Giovanni, nella sera di San Giovanni, che viene considerato tra il 23 e il 24 giugno per l'esattezza, viene messo spesso all'entrata della casa o sopra lo stipite della porta, nella porta laddove si dorme, in una stanza un po' che si vuole proteggere.
Ma più ne metti e più funziona?
Chi lo sa, magari metti un chilo.
Domani tutti raccogliere.
All'iperico vengono date tante prerogative, no? Quindi comunque quello di essere una pianta positiva. E il fatto che sia chiamata pianta del buon umore era perché gli antichi avevano già scoperto che nell'ipericina o nelle varie sostanze contenute dell'iperico ci sono dei principi attivi che hanno un effetto antidepressivo. Quindi veniva preso proprio per far sentire meglio le persone depresse, le persone malinconiche, le persone che si intristivano facilmente. Vedevano che con l'iperico ritornava il buon umore, per questo il nome pianta del buon umore.
Quindi per quest'anno allora, tisana di iperico?
Quest'anno si dà tutto iperico, speriamo di essere tutti molto più allegri.
Ma per l'elisir del buon umore meglio la tisana o il decotto?
No, va fatta una tisana, non va bollito. Si tiene una manciatina proprio di fiori per tazza grande e si beve magari la sera prima di dormire, oppure mezzo di la sera, fare un infuso.
Ottimo.
Senza esagerare.
Ma invece San Giovanni...
Non si sa mai.
Cioè, San Giovanni è sempre stata una giornata molto impegnativa, perché io ricordo ci sono tantissime cose che andrebbero fatte a San Giovanni, cioè devi fare anche il nocino, devi fare l'iperio, dovresti sdoppiarti.
È proprio una data speciale che è la contrapposizione, diciamo, del solstizio invernale che è il Natale. Quindi queste due dimensioni che hanno a che fare col sole, il sole nel suo massimo, ma poi dopo San Giovanni il sole lentamente comincia a ridonare meno luce sulla terra, mentre il solstizio d'inverno chiaramente ci ricorda che da lì piano piano il sole si rialza in alta terra con i suoi raggi in modo più progressivo. Quindi, buon San Giovanni!
Grazie. Grazie. E allora noi ti auguriamo buona estate.
Grazie, anche a voi. Se volete vi posso accennare a qualche altra pianta estiva, se avete tempo, se no ne parleremo la prossima, alle prossime estate.
Ma sì, dicene un'altra, dai.
C'è l'elicriso, e anche con l'elicriso si può preparare l'oleolito di fiori. Anche questi si tagliano, si riempie un vasetto, si ricopre di olio come per l'iperico e si tiene al sole. Anche l'elicriso, chiamato fiore d'oro per questo bel colore del fiore dorato, è una pianta importante. Come oleolito si utilizza soprattutto per problemi di capillari fragili, di varici, ma soprattutto per gli eritemi, ecco, viene utilizzato per gli eritemi, per
anche per le psoriasi?
Le psoriasi, infatti, ed è una pianta da utilizzare anche questa nell'estate, insomma, una pianta che può servire per problematiche che riguardano sempre la protezione solare, però mai abusarne, però se uno è ritenino da sole, okay, può anche far ricorso all'oleolito di elicriso.
E c'è invece una pianta della pioggia?
Una pianta della pioggia? Una pianta che fa piovere?
O che non fa più piovere, non lo so.
Che non fa più piovere? Non ho idea, mi dispiace, ma no, non mi è ancora capitato di trovarla. Ve lo farò sapere. L'elicriso è comunque una pianta importantissima, pensate che c'è un detto: di fortuna resti intriso chi si adorna di elicriso, quindi anche qui c'è molto da dire da un punto di vista proprio dei rimedi. E l'elicriso veniva utilizzato soprattutto quando c'erano problematiche del fegato, intossicazione, infatti viene collegato anche a queste forme di sclerosi degenerativa della pelle, eccetera, ed era utilizzato anche in casi di allergia, perché è un forte depurativo, quindi ha degli effetti corticonsigli. C'era un famoso medico della Garfagnana che utilizzava tantissimo l'elicriso, lui l'aveva visto usare dalle donne del suo paese e aveva imparato a utilizzarlo in tante situazioni, in tante patologie.
Ma sempre in tisana?
Sempre in tisana, questo sempre in infuso, amaro, molto amaro, però pianta formidabile, ecco, per anche tonificare il fegato. Quindi ricordate, va bene?
Va bene.
Grazie Ginevra.
Grazie. Non abbiamo messo neanche un tappetino per questo saluto. Lo volevamo fare veramente importante. Buon'estate.
Bene.
Grazie ancora.
Complimenti per voi, per la vostra trasmissione e buona estate anche a tutti.
Grazie mille, ci risentiamo a fine estate.
Senz'altro. Ciao.
A presto.
Ciao, ciao.
Bene.
Bene, credo che potremo bere l'anno prossimo l'Eolito di Perio facendo finta sia vino. Cioè,
sì, e tutti sì, sì, di buon umore.
Oh, se una siete... bomba, abbiamo svoltato anche il prossimo anno, ragazzi.
Se siete delle contadine quest'anno vi piglia male, sentiamoci, organizziamo un iperico party, almeno tutti su di morale. Va bene, aspettando San Giovanni.
Sì, direi possiamo mettere un altro brano musicale. O facciamo subito una bellissima rassegna di niente.
La Grebana oggi è veramente spumeggiante.
No, Ilari, Ilari oggi.
Vai, io sarei anche per andare a casa.
Oh. Vai.
Cioè, finiamo in anticipo questa puntata.
Sì, tronchiamola.
Abbiamo facciamo iniziato perfetti.
Abbiamo iniziato talmente puntuali
che non sappiamo più che
forse
dire.
Forse dobbiamo,
cioè,
finire in anticipo, cosa che non è mai successo, quasi. Quindi dai, facciamo tutte queste cose nuove in quest'ultima puntata.
Bello, bello, bello. Vabbè, salutiamo tutte le persone che ci hanno accompagnato fino qua, che sono... vabbè, ma guarda chi arriva!
Sta arrivando un antropologo a osservare, cioè, l'ultima puntata di Radio Contado.
Saluti dalla Modesta!
Buonasera,
ciao,
quanto
Modesta.
Tempo!
Wow!
Troppo tempo!
Ma io stavo per ringraziare tutte le persone che hanno aiutato a fare questa trasmissione dalla stagione 0 alla stagione 20.000 e tu
e
sei arrivata.
È spuntata.
Incredibile.
Ed è apparsa Modesta.
Non lo sentivo.
E la nostra rassegna del niente è...
La rassegna del niente, in realtà vi aspettiamo tutti lunedì 19 giugno alle 5:30 al mercato di Gavinana in Piazza Elia dalla Costa, e ci sarà un pomeriggio con le api, con arnia didattica, smielatura in piazza e dibattito sulla situazione delle api. Quindi, dato tutto l'aggiornamento che abbiamo fatto prima, vi aspettiamo e approfondiremo tutti i temi apistici.
Allora, una domanda mi sorge spontanea, ma Palmiro, l'abbiamo girato questo evento sulla nostra newsletter spumeggiante?
No, perché mi sa che questo volantino è appena arrivato.
Sì, appena.
Tipo ieri, lo gireremo.
Lo gireremo, chiaramente.
Questo per ricordarvi che se non ci sarà più la nostra spumeggiante rassegna eventi, potrete essere aggiornati se vi iscrivete alla nostra newsletter.
Yes. E ne approfitto per aggiungere un altro evento. Il 17 giugno, sabato, ci sarà un evento Scuole Nature e MAG a Fucecchio, e trovate tutti i dettagli tutto il giorno, dalla mattina alla sera, trovate tutti i dettagli su lapunta.org.
Per tutti gli altri, il Movimento Nottave non solo vi aspettano a Murien.
Esatto, e... per tutta l'estate vi aspettano campeggi più o meno ovunque in Italia.
E non solo.
E non solo, potete starvene anche a casa a riflettere e ponderare sulle vostre tristi vite.
Si sta rivolgendo a me. E se avete paura per San Giovanni, avete paura di ritrovarvi a fare mille cose, non preoccupatevi, il cambiamento climatico vi verrà incontro e dilazionerà le vostre giornate lavorative in
campagna. Potrebbe sempre atterrare una mongolfiera sull'Iperico.
Tan 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 tan.
Giustamente.
Se vi succede qualcosa, mandate un messaggio alla Grebana che saprà tirarvi su di morale.
Esatto.
Bene, quindi tanti saluti?
Sì.
Tanti saluti e ci rivediamo alla prossima stagione, che è la numero?
18? 19?
5?
Dai.
5.
La stagione 6, la stagione 6. Sesto anno di Radio Contado.
Friggiamo dall'entusiasmo.
Questa è la fine della quinta stagione.
No, non è vero, questa
siamo
è la
vecchie,
quarta.
Vecchie.
No, io direi che stiamo diventando veterane.
Cerca Sibalde giovani per la nuova stagione con voci, come si dice, fresche.
Suadenti.
Fresche, suadenti, piene di energia.
I colloqui ve li fa la Greba, no?
Esatto.
Chiaramente. E Reverendo e Palmiro vi faranno la selezione tecnica.
E vi mettiamo in newsletter.
Sì, chiaramente.
Quindi, insomma, chiamate me, ecco. Bene, cari, buona estate. Vabbè. Vi auguriamo un po' di sole prima o poi. Ma
speriamo.
Non troppo, perché
Pioggia, solo pioggia.
Vi mandiamo quest'ultimo regalo, che è un grande omaggio a tutte le persone passate a questa trasmissione. Sono 2 minuti e 7 di minchiate, ma tanto ne avete già ascoltati diversi, per cui
abbastanza,
vabbè.
Perché non infierire.
Infatti. Restate su Mamma Wombat. Evviva, evviva, evviva.
Ciao.
Ciao.
Ale. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Radio Contado come tutti i mercoledì.
Teatro, poesia, un po' così.
E Radio Contado.
Voliamo alti.
Benvenuti, benvenuti.
Oh oh oh. Oh oh oh. Chi c'è?
Radio Contado. Gli scuri anfratti di frittole. Ho puntata molto ricca e interessante.
Li abbiamo in pugno.
Benvenuti a Radio Contado.
Oh, eccoci, un inizio spumeggiante oggi.
Natale, giustamente, ci voleva per le feste, no?
Io la ricontavo.
Però siamo puntuali, diciamo che siamo puntuali nel nostro ritardo.
Grembo di Mamma Wombat.
Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti a una nuova puntata di Radio Contado.
Splende il sole a frittole.
Quasi svizzeri.
Wombatnoblogs.org Rado contato chiocciola in siberia.net. Buon pomeriggio.
Siamo
frittole.
Radio Contado chiocciola in siberia.net.
Eccoci qui.
Eccoci.
Buon pomeriggio.
Con la con il mirabolante ritardo di
35 minuti.
Radio Contado.
Grazie. È un casino. Oggi frittole. No. Era proprio un casino, è un casino.
Il buco spazio-temporale di frittole ha avuto dei problemi.
Oh, e oggi ci siamo davvero a Radio Contado.
Dai Frittole Studios, la squadra Contado. E tutta, e chiaramente Mamma Wombat, come sempre.
Napoli!